your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc.
Ospite mi fa notare giustamente che probabilmente sarà stato il caldo con il quale sono stato accolto uscendo di casa stamattina. Sono a maniche corte, in effetti ho pure un po' di sudarella, ma ho detto 8 luglio, chissà perché, per carità di Dio, non lo voglio sicuramente un'altra estate. Comunque, bando alle ciance, come dicevo prima, e diamo il nostro benvenuto a Fabrizio Fontanelli, storico chitarrista e fondatore della band romana dei Mardi Gras. Eccoti.
Buon pomeriggio, ciao.
Buon pomeriggio a te Fabrizio e grazie per essere intervenuto di persona. Sono molto contento che tu sia qui presente perché indubbiamente le telefoniche sono molto pratiche, ma la presenza in studio è tutta un'altra cosa, c'è molta più complicità.
Abbiamo passato mesi in videoconferenze, in tutti i modi possibili, evitando i vari contatti, ora...
Quando si può.
Quando si può.
Bene, grazie ancora. Allora, Mardi Gras, dei quali parleremo dopo, adesso diamo la precedenza a quello che è, come dire, lo spirito con il quale normalmente affrontiamo questa rubrica Ascolti Doc, che come già spiegavo e come chi segue questo programma sa bene, non fa altro che andare a scandagliare nel profondo del cuore degli artisti amici di Forno One, alla ricerca di una storia che sta alle spalle di un brano di musica prevalentemente black. Allora, è ora che parli un po', Fabrizio, dimmi un po' di cose riguardo chi, come mai e perché.
Allora, la mia scelta viene da molto molto lontano, viene da i miei trascorsi dublinesi, era il 1990-91. E frequentavo gli Adas Flowers, che è un gruppo di Dublino molto molto importante, molto soul, che consiglio a tutti l'ascolto se vi piace la musica soul, folk, pop. E Liam O'Malley, il cantante, fece questa, assieme alla band, fece questa versione straordinaria di un brano di Johnny Nash che si chiama I Can See Clearly Now. È contenuta nel secondo album degli Adas Flowers chiamato Home, prodotto da Daniela Noa, produttore
di Capizzo e Fighi,
di Peter Gabriel, di Dylan. Dunque un album molto importante per loro, era il secondo album, e il secondo singolo di quell'album fu I Can See Clearly Now di Johnny Nash. È un brano meraviglioso, un brano con testo come tutte le grandi caratteristiche dei brani black o brani soul, un testo così semplice che ti entra dentro e non ti lascia andare. Loro avevano questa grande capacità di hanno questa grande capacità di scrivere cose molto efficaci, no? Con poche parole. I can see clearly now the rain has gone, no? Adesso vedo molto meglio, la pioggia è andata via. E già con questo ti apre un mondo, no? Ti apre un po' come Ain't No Sunshine, no?
Sì, sì, c'è molta affinità. E anche, diciamo, c'è proprio tipo una soul ballads alla Bill Withers.
Assolutamente. E due giorni fa ci è arrivata la notizia, sì, della morte di Eddie Van Halen, ovviamente, ma allo stesso tempo moriva Johnny Nash. Dunque, quando tu mi hai chiesto l'ascolto del cuore, io ero proiettato verso Van Morrison, verso i miei ascolti di quest'estate, dove ho scandagliato bene tutto il repertorio dei Damn, di Van Morrison, sia quello folk sia quello soul. Però mi sembrava giusto dare,
ma guarda,
a Johnny Nash.
C'hai avuto un'idea brillantissima, perché al di là del valore insito dell'artista e se vogliamo anche della pertinenza proprio in questa trasmissione, in questa rubrica in particolare, non per voler fare sempre il bastian contrario, però queste sollevazioni di popolo nel ricordo di qualche artista, sto parlando ovviamente di un grande artista come Eddie Van Halen, però insomma questo grosso coro che all'improvviso si alza, mi suona sempre molto, molto farlocco, molto fasullo se vogliamo, quindi viva la faccia di chi invece va a cercare l'artista veramente del cuore, perché se mi parli appunto della tua storia di tanti anni fa e quanta musica è nata grazie a quell'ascolto, quante esperienze sono come dire debitrici di questo ascolto.
Quanto mi riguarda, assolutamente sì, anche se poi i Van Halen li abbiamo ascoltati tutti, no? Nei nostri anni post-liceali o liceali, dunque chi non ascoltava Jump o 1984, gli album dei Van Halen, tutti, o l'assolo famoso di Beat It, però anche Sick Early Now è stato uno di quei brani che mi ha sempre accompagnato in queste decadi, che ogni volta che lo sento fare da Johnny Nash o dagli Adas Flowers, come si dice, fa scattare in me qualcosa di farmi sentire a casa, no? E però leggendo che Johnny Nash era scomparso, ho detto perché no, cioè assolutamente rendere omaggio a un piccolo grande gioiello della musica soul, secondo me.
Tra l'altro poi questa tua riflessione presta il fianco ad una osservazione più di carattere generale, perché la tua esperienza, così come ne potrei citare almeno tre o quattro per quello che mi riguarda, dimostra che spesso e volentieri una cover contro la quale ci si imbatte all'improvviso senza neanche sapere che si trattasse di una cover.
Cioè, io all'inizio pensavo fosse un brano di Adas Flowers.
Bravissimo. Certo. A me è capitato con altri brani, conosco per esempio per certo un sacco di persone che pensano che come si chiama The Man Who Sold the World sia dei Nirvana, insomma, senza sapere chi è l'origine. Io per tanto tempo ho pensato che per esempio un brano dei Rolling Stones, It's All Over Now, fosse loro, mentre invece era di Bobby Womack. Però comunque voglio dire, la pulce nell'orecchio arriva, e questo ovviamente è di grande stimolo per andare a fare degli approfondimenti, degli ascolti, e si aprono 2000 finestre, quindi mi fa molto piacere anche per questo valore aggiunto di questa tua scelta. E quindi insomma raccontami qualche cosa di questa Dublino, ovviamente parliamo anche degli incontri che hai fatto a Dublino, perché non dobbiamo scordarci che Fabrizio Fontanelli si può veramente professare grande amico di Glenn Hansard, il quale quando viene in Italia praticamente è stato sempre uno attaccato all'altro, probabilmente più tu attaccato a lui ovviamente, però insomma
il fatto è, stando a Dublino in quegli anni era facile imbattersi in tutto il movimento culturale di poesia, di musica, di teatro, di cinema che nasceva sulla coda degli U2, no? Perché quando nel corso degli anni, fine anni 70, la Dublino Punk si riconosceva in tre o quattro gruppi, i Tin Lizzy, di Phil Lynott ovviamente, poi c'erano gli U2, c'erano i Boomtown Rats, c'era la sperimentazione dei Virgin Prunes, gruppo satellite e fratello degli U2, loro molto avant-garde per certi versi, sempre che venivano da Dublino Nord, dunque la parte un po' più rough, un po' più viva, quella parte che prende, per chi conosce Dublino, i quartieri di Ballymam, Finglas e tutti i quartieri, quelli dove vengono forse i veri dublinesi, quelli un po' più attaccati alla città, ecco, con un po' più di cuore,
di soul,
un po' come Commitments, no? Certo. La famosa battuta, però ecco, i Boomtown Rats di Bob Geldof, i Radiators from Space e altri gruppi. Poi, finita la scia degli U2 o sulla scia degli U2, gli U2 americani specialmente, quelli di Joshua Tree e Rather Than Numb, uscì fuori una miriade di gruppi, sia folk, sia country, sia rock, sia new wave, e tra cui gli Adas Flowers appunto, che stavano nell'etichetta degli U2, ma tanti altri. E camminando per Dublino, avendo tanta amicizia in comune, Glenn è stato solo uno dei tanti che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare quando ancora facevano i primi dischi, e i Frames erano un gruppo di cui si parlava tanto in città.
Poi sì, lui era uno dei tanti, però è uno che, come appunto ti ho rubato le parole,
negli anni,
chi altro ha vinto un premio Oscar, insomma?
No, certo, quando ha vinto l'Oscar per noi è stato, noi che lo conoscevamo, che ancora eravamo pochi, no? Perché ancora era uno dei più grandi segreti tenuti nell'isola, no? Beh, lo conoscevano gli irlandesi e pochi altri, a parte tutti i Tour de Frames in giro per il mondo, anche con i Pixies e con altri. Però era sempre un grande segreto. Poi ovviamente l'Oscar ha scoperchiato il vaso di Pandora e tutti hanno scoperto la grande qualità del songwriting di Glenn e di tanti altri, perché ce ne sono tantissimi. L'isola è... Il fatto di avere una popolazione molto giovane, tutti sotto all'epoca erano tutti al di sotto dei 25 anni, ora non ho la stima, però avendo una popolazione molto giovane, le città erano fatte per i ragazzi, dunque live club, posti dove andare al cinema, dove suonare, dunque era un'esplosione, ogni giorno nasceva un gruppo.
Beh, e poi la cosa,
dietro era molto difficile.
La cosa poi prosegue, perché è uno dei miei gruppi favoriti, di quali non sarò mai abbastanza riconoscente a Gianluca Polverari per avermeli fatti scoprire, che sono i Fountains D.C., sono di Dublino e sono freschissimi.
E forse D.C. vuol dire Dublin City?
Che mi domandavo perché, quale potrebbe essere.
Esatto, perché i Frames di Glenn ebbero un periodo in cui c'era un gruppo americano chiamato Frames e loro dovettero cambiare il nome per il mercato americano in Frames D.C.
Allora guarda, sarà
Dublin
come dici
City.
Tu.
Dunque i Fountains si vede che ci hanno avuto un problema con gruppi simili e si sono
scanso di equivoci,
cioè noi siamo quelli di Dublin City.
È come qui che abbiamo Ascolti Doc, lì c'hanno i Fountains Doc, cioè quelli proprio da denominazione d'origine controllata, dublinesi Doc,
esatto.
Per l'appunto. Quindi insomma, perché ti ho voluto tirare per la giacchetta parlando di Glenn Hansard? Perché, fatto per rimanere alla cronaca di questi giorni, lui si è reso protagonista di un episodio che diciamo,
soul,
ha spopolato sui social, per chi per l'appunto magari non lo conosce bene Glenn, perché per quanto ne sia stato felice, è stato un episodio del quale non ero assolutamente sorpreso.
Neanche io non sapevo di questa cosa, però non mi sorprende affatto.
Cioè, che è successo? Lui stava in Sicilia, raccontalo un attimo.
Ah, guarda, io non neanche lo sapevo, stava in Sicilia a Noto, anzi Notto, come ha detto lui con due T. E si vede in gita dopo Taormina, quando sono a quella di Vedder, gli è venuta voglia di esplorare la Sicilia, secondo me. E dunque si è trovato a Notto, e si è messo a suonare per strada come un basker.
Come è stato lui 30 anni fa?
Assolutamente, insomma. Addirittura con la custodia della chitarra davanti, e si vede la gente, gli dava i soldi, lui grazie mille, la gente... magari ignara di chi fosse, e ha fatto molti brani soul, ha fatto Mercy e altre cose, dunque molto soul singer in questo.
Questo fa pensare a quando fa quelle lunghe parentesi dal vivo, che abbraccia la sua chitarra, a volte addirittura allontanandosi dal microfono e si mette in mezzo al pubblico a cantare.
Non c'è bisogno di microfoni in certi momenti è da dove viene lui, dove sono venuti tutti di Dublino, perché gli Adas Flowers sono nati come Benzini Brothers, come gruppo basker, e Glenn suonava per strada perché lui non gli andava ad andare al liceo, Mundi e tanti altri l'ho conosciuti per strada, che suonavano veramente per pochi spiccioli e per una birra, e poi dopo si sono trovati a fare tour, dischi e addirittura essere numero uno in classifica, cosa che noi in Italia non abbiamo assolutamente, noi siamo abituati a altri tipi di esperienze, lì invece c'è un tipo di musica stradaiola che poi trova sfocio e sbocco in cose molto più importanti, in songwriting, in esperienze, ed ecco perché la musica che viene da quel paese, dalla Scozia, dal Galles, ci metto anche questi paesi qua, è molto più vera rispetto a altri, perché c'è una connessione che si crea con il pubblico che è molto molto forte, molto, molto potente, perché loro sapevano come fare creare questo filo rosso con l'audience, e quando stanno sui palchi per loro è come stare per strada, non cambia niente, i trucchetti sono gli stessi.
Allora, a costo di stroncare questa tua bellissima dissertazione,
ovviamente stronca pure.
Dobbiamo andare un pochettino al dunque, quindi ricapitolando, noi stiamo proponendo il brano in originale di Johnny Nash, che è l'ascolto del cuore per la puntata di oggi di Ascolti Doc di Fabrizio Fontanelli dei Mardi Gras. Poi proseguiremo a parlare piacevolmente con con Fabrizio, perché se mettete due Fabrizi dietro al microfono si corre il rischio di
c'è il rischio che oggi vedi manca un terzo, penso, sai, avremmo fatto un record mondiale, penso, tre Fabrizi di uno studio sarebbe stato,
però sarebbe stato deleterio per la, diciamo, per la, come dire, per la parte musicale della nostra scaletta. Quindi senza altri indugi propongo I Can See Clearly Now, Johnny Nash, per ricordarne la scomparsa nella rubrica Ascolti Doc.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a
Johnny Nash, I Can See Clearly Now, ascolto del cuore di Fabrizio Fontanelli, chitarrista dei Mardi Gras, ospite di oggi di Forno One, appunto per la rubrica Ascolti Doc. A proposito di quel discorso che facevamo di cover che uno conosce senza sapere che siano delle cover, ti devo anche ringraziare perché io nella mia, come dire, supponenza credevo che questo brano fosse parte di Jimmy Cliff, mentre invece Jimmy Cliff la rifece, ma ancora prima di lui un brano di Ray Charles, perché ne esiste anche una bella versione suonata da lui, e chissà perché pensavo che siccome era di Ray Charles, quando invece poi Ray Charles è uno che interpreta, quindi è più famoso per quello che per essere un compositore. Comunque, chiusa questa parentesi, abbiamo Fabrizio Fontanelli ospite qui, ma non solo per parlarci del passato, con i suoi trascorsi, le sue esperienze sonore in quel di Dublino, quanto mai, come dire, pregne e formative, ma perché c'è qualche cosa di importante che è successo da poco, nonostante il lockdown. Giusto?
Beh sì, la sfida è stata tenere alta il flusso creativo durante questi mesi molto, molto strani, molto stranianti. E abbiamo avuto l'urgenza, come molti penso, come tutti i ragazzi con cui ci confrontiamo, mi confronto, musicisti e non, di riaffermare che noi esistiamo in qualche modo, no? Nonostante non ci potevamo vedere, non ci potevamo frequentare, ci avevano chiuso gli studi di registrazione, i box ci avevano chiuso le loro porte per fare le prove, tutto quello che poi è successo all'indotto, no? Sono successe molte storie, tutti le possono raccontare di questi 4-5 mesi e anche più di totale mancanza di contatto, e la musica è contatto, la musica è corpi, anime, respiri che si uniscono. Se ci togliete quello e togliete il rapporto con il pubblico, penso che togliete tutto all'espressione artistica delle persone.
Quindi come avete pensato di reagire?
Abbiamo pensato di reagire, a parte l'idea di Alessandro Madelli, il nostro, nostro pianista tastierista, di fare delle home edition, dunque di suonare da casa sia brani di altri sia brani nostri rivisti, ed è stata una cosa che ci ha tenuto vivi molto, perché abbiamo ricreato 3 brani, 2 nostri e una cover degli Oasis di The Look Back in Anger, coinvolgendo 20 persone a fare un grande coro. Dunque è stata anche una bella sfida far registrare a tutti le loro tracce vocali, montarle. È stato un grande lavoro che ci ha dato molta soddisfazione, perché ci siamo sentiti vivi di nuovo, che facevamo musica, facevamo quello che volevamo fare. Dunque abbiamo fatto queste 3 home edition, e poi nel frattempo, visto che poco prima del lockdown avevamo registrato questa cover di Paul Weller di You Do Something To Me dall'album Stanley Road del 95, un grande esempio di Northern Soul, dunque torniamo alla musica soul in questo frangente, ci siamo messi in mente di fare un video animato, perché era tanto che avevamo questa idea di fare un video animato, però non era mai arrivato il momento giusto per farlo, forse. E a un certo punto, parlando e mettendo insieme un po' di tasselli, no? Tutti i tasselli che tu nella tua vita artistica hai un po' seminato, raccolto, amicizie, professionisti, gente che fa questo di mestiere, ci siamo focalizzati su 2 persone, che è Matteo Valenti, questo nostro mio amico di Genova, della Filtro Music Production, della Filtro Video Production, che fa appunto tanti video animati, quel di Genova, ho fatto anche delle cose per De André che sono andate per tutta Europa, insomma cose molto interessanti, e Giampiero Wolnofer, tuo collega radiofonico, anche di ora sta a un'altra radio, si può dire quale radio è? A Radio Elettrica, che è della Scuola Internazionale di Comics, dunque un grande disegnatore oltre che speaker radiofonico. Dunque abbiamo messo insieme durante il lockdown questo team con Matteo e Giampiero, con le nostre idee per You Do Something To Me, dunque un brano che parla di amore cercato, amore conquistato, di amore che brucia, amore che ti porta a superare tante difficoltà,
amore sofferto,
amore molto sofferto, una canzone molto sofferta, con questo colore rosso acceso che ti tiene sempre viva la speranza e la volontà di riconciliarti col tuo amore. E abbiamo creato questo team durante il lockdown. Dunque durante il lockdown noi e loro, specialmente loro, si sono imbarcati in questa opera di fare un video animato con tutte le difficoltà che il lockdown portava, dunque computer che crashavano, difficoltà di lavorare a pieno regime con tranquillità, ma lavorando anche in situazioni fragili, e però alla fine, dopo 2-3 mesi di lavoro, è uscito fuori un piccolo gioiello di video animato che è l'ottimo compendio del brano che abbiamo fatto. Erano tanti anni che You Do Something To Me girava nelle nostre orbite, no? La provavamo, la facevamo, poi l'avevamo sempre lasciata lì, poi un giorno abbiamo detto perché non la incidiamo, l'abbiamo incisa, ci è piaciuta molto come risultato, e poi ecco, magicamente con questo video di questa ragazza arciera che va in giro a scoccare il suo dardo alla ricerca dell'amore, si è trovato il giusto,
sì, è quel giusto misto di fantasy e storia d'amore molto, come dire, passionale, sì. che non è stucchevole, ecco. Cioè,
no.
È un peccato che, cioè, è un peccato, per fortuna che siamo una radio, comunque, insomma, nel senso che non cambierei niente del fatto del messaggio radiofonico. Però consiglio a tutti coloro che ci stanno ascoltando appunto andarsi a vedere su YouTube e comunque su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile questo video, perché è veramente un gioiellino. Ricordami un attimo chi sono gli autori della parte animata?
Matteo Valenti e Giampiero Wolnofer.
E mentre invece, così per completezza di informazione, una piccolissima cronistoria dei Mardi Gras, la formazione attuale, i vostri trascorsi, la discografia sintetizzata ovviamente.
Sintetizzata per... è molto difficile, perché ogni volta che ci dicono di fare una biografia ci mettiamo le mani nei capelli perché non usciamo via.
Allora rispondi alle mie domande. Data di fondazione?
Ma guarda, diciamo 2006 con l'uscita del primo disco, ma ci sono stati qualche annetto prima che di smazzamento sui vari palchi, mettiamola così.
Album pubblicati?
3 album, una manciata di singoli, tanti concerti, qualche tour irlandese. Abbiamo suonato lo Ziget Festival, abbiamo masterizzato l'ultimo album Abbey Road, dunque siamo sempre stati un gruppo che ha guardato altrove, oltre le nostre case, oltre le nostre regioni, sempre cercando di portare la nostra musica altrove, perché abbiamo sempre sentito da noi la sfida di fare cose per un pubblico molto più, no? Molto più ampio, molto più che poteva
esteso,
essere interessato,
sì, sì,
alle nostre proposte. Dunque, facendo sempre cose in lingua inglese, per noi è stato quasi automatico rivolgersi molto all'esterno oltre che all'interno, ovviamente, perché poi rimaniamo una band italiana, anche se poi con l'ingresso di Lina Razep, che è la nostra cantante che viene dall'Estonia, il gruppo si è magicamente ritrovato un po' internazionale. Dunque c'è Lina Razep alla voce, io, bene, Fabrizio Fontana alla chitarra acustica, Alessandro Matilli al piano, alle tastiere, Carlo Di Torre Tosti al basso, Fabrizio De Marchesato alla chitarra elettrica, Valerio Giovanardi alla batteria. Siamo 6, siamo una big band, siamo partiti come un duo acustico, dunque ci siamo ingrassati, come dico sempre, perché i Mardi Gras si devono ingrassare,
giustamente.
Giustamente, e dunque ci siamo ingrassati tanto, e da duo acustico che si smazzava su tutti i palchi di Roma e non solo, ci siamo ritrovati a essere una band molto più, con tanti più colori, ecco, questo.
Di strada ne è stata fatta, indubbiamente.
Sì, sì. Io ho detto le cose che mi sono
essenziali,
venuti in mente,
no, ma ti ringrazio per questa sintesi.
Tanta poi, vita,
ma
tanta...
sì, sì, ma non metto in dubbio, solo che ovviamente anche parlarsi addosso o citarsi non è mai il caso, non è questo lo spazio che, diciamo, predilige questo genere di autocelebrazione.
Io ho voluto dare qualche coordinata più che altro internazionale per far capire che la band è sempre stata rivolta verso il di fuori oltre che al di dentro, ecco. Non siamo stati mai una band che stava nel proprio cortile di casa
e si guardava l'ombelico,
ma voleva affermarsi anche su altri circuiti, perché pensava di avere qualcosa da dire, fondamentalmente, perché poi è quello, perché se senti che hai qualcosa da dire, senti che hai delle canzoni che possono arrivare a un numero esteso di canzoni, ci provi fino alla fine. Infatti tutte le radio americane che ci continuano a passare, inglesi, irlandesi, insomma, è una bella sensazione quella di uscire fuori, è molto molto bella e appagante per il gruppo. Poi siamo in un villaggio globale molto dispersivo, molto, molto difficile, lo sai bene,
certo,
da quante uscite ci sono, da quanta gente fa musica, e leggevo ieri che in una settimana sono usciti 80 dischi e si stanno tutti domandando, ma c'è, cosa sta succedendo? Perché fai uscire 80 dischi, ma poi magari chi li ascolta questi 80 dischi che escono? E questo è un problema che nel corso degli anni noi abbiamo visto cambiare sotto i nostri occhi, dall'epoca di MySpace, quando i gruppi erano quelli, li seguivi, ti ci affezionavi, a un'esplosione incredibile di creatività,
molto
di musica,
dispersiva, però.
Molto dispersiva, ma segno di una grande creatività. Poi da lì devi sempre andare a capire la creatività che più ti confatte al tuo mondo e quella che magari, come diceva John Lennon, era la wallpaper music, perché quella c'è sempre stata, e col fatto che si sono abbattuti i costi anche per fare i dischi, la gente fa molte cose negli home studio casalinghi, eccetera, all'improvviso è esplosa. Però
A proposito di registrazione, mi dicevi che questo You Do Something To Me è uscito, cioè è stato inciso prima del lockdown, quindi diciamo con tutti i canoni, i crismi della registrazione.
Sì, nei veri studi.
Come noi, se faceva una volta.
Noi sì, solamente le home edition abbiamo fatto in casa, poi facendolo mixare, masterizzare anche in studio nostro di riferimento, che è Soundmakers, dove tutti i nostri dischi hanno avuto vita, dove sono nati. Però sì, noi il lockdown ci è arrivato mentre stavamo in studio a finire il nostro quarto disco, stavamo ascoltando i mix, ci eravamo ritrovati, oltre a You Do Something To Me e altre cose che avevamo registrato, stavamo affrontando il quarto disco, ascoltando i primi mix dell'album, e cioè ho chiuso gli studi praticamente qualche giorno dopo che ci eravamo rivisti per cominciare a lavorare sul quarto disco. Dunque l'abbiamo
vista, adesso
ci è arrivato proprio lo tsunami addosso, devo
ma
dire.
Adesso diciamo che cosa prevedete? Riprendere quel discorso,
ricominciare a suonare in tutte le situazioni possibili tra di noi, per ritrovare un po' il filo, perché tanto che non proviamo, dunque come tanti dobbiamo ricominciare a ritrovare il feeling tra di noi e far ricrescere le canzoni.
Scartavetrare un po' di ruggine.
Scartavetrare un po' di ruggine. E non sappiamo dal vivo come andrà, perché siamo tutti appesi a un filo. La situazione è quella che è sotto gli occhi di tutti. Però tra di noi cominciare un po' a risuonare, e ci siamo rivisti per ricominciare a mettere le basi per il quarto disco, che è già a buon punto, devo dire. Che
e quindi diciamo che io non faccio altro che rimandare l'appuntamento alla prossima comunicazione da parte dei Mardi Gras, che spero avvenga quanto prima, perché vuol dire che le cose hanno ripreso come tutti speriamo. E, un'ultima battuta riguardo il brano Paul Weller, qualcosa in particolare da dover dire?
Beh, sicuramente, come dicevo prima, è un brano che ci ha seguito per parecchi anni. Non mi ricordo neanche se quanti anni è che lo ogni tanto fa, lo facciamo durante le prove, perché non lo incidiamo, perché poi alla fine era sempre rimasto lì nel cassetto. Poi giocando con l'idea di far uscire un singolo nel 2020 dopo From Zero to One, abbiamo detto ma perché non facciamo uscire, perché non incidiamo You Do Something to Me. L'abbiamo provata, è venuta molto molto bene, ci è molto piaciuta la versione che facevamo e l'abbiamo incisa. L'abbiamo fatta masterizzare da Stuart Epps, che è uno storico produttore con cui negli ultimi anni ci siamo un po' relazionati. Lui ha fatto molte cose con Elton John, con le Zeppelin e con altri, e l'ha masterizzata lui. E
quindi non resta altro che ascoltarla.
Non resta altro che ascoltarla, di farvi entrare dentro questo viaggio meraviglioso nell'indole umana verso un amore sofferto. Perché poi alla fine l'amore deve essere così, perché se no non è amore, pare.
Dicono che sia così,
dicono che sia così, e Paul Weller ne ha fatto. E questa è la canzone, questa è stata la grande dose di responsabilità che abbiamo sentito, perché questa è la canzone che il pubblico inglese ha definito come la canzone d'amore di tutti i tempi. Prima di With or Without You degli U2, che non è proprio una canzone d'amore. With or Without You è una canzone un po' più ambigua. You Do Something to Me invece è molto... molto diretta, ed è la canzone che il pubblico inglese ha decretato come la canzone d'amore più bella di tutti i tempi, e noi ci siamo sentiti anche un po', come dire, no? Intimoriti da questo.
Vabbè, forse, però, insomma,
però è stata una bella sfida.
Fortunatamente siamo in Italia.
Sì. No, però
bene.
Ci siamo molto emozionati a farla e a farla uscire, poi, perché è stato quello il passo successivo.
Ok, quindi alle 14.35, ringraziando di nuovo Fabrizio Fontanelli, degno rappresentante dei Mardi Gras, nostro ospite per Ascolti Doc, ci apprestiamo per l'appunto a sentire You Do Something to Me, cover di un brano di Paul Weller, interpretato dai Mardi Gras.
You do something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for a love I'll never find. You do something wonderful, then chase it all away, mixing my emotions, that throws me back again, hanging on the wire, I'm waiting. I'm dancing.
something to me. Somewhere deep inside, I'm hoping to get close to a piece I cannot find. Dancing through the fire just to catch a flame, just to get close to it, just close enough to tell you that.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.